Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Good evening, Polly. Benvenuti alla puntata Porta Fortuna numero 17 del Dance World. E oggi, come l'altra scorsa settimana, beh, sono sempre Dan, qui con me c'è
Valentina.
Valentina, come sempre. E ci siamo lasciati la scorsa settimana con i Black Sabbath, mm-hmm, del periodo Ozzy Osbourne. Ma di questa settimana andiamo avanti con la loro gloriosa storia e parleremo dei Black Sabbath del periodo Dio.
Sì, potremmo dire 16 bis, così almeno il 17 non ci porta sfortuna.
Esatto, la 16 bis. Benvenuti alla 16 bis. Bene, e parleremo appunto dei Black Sabbath nella seconda parte della loro storia.
Tra l'altro tu hai appunto, ti sei prodigato per noi per guadagnarti la pagnotta, sei andato ad un live e hai realizzato un'intervista.
Esatto, sì, ho intervistato il bassista del gruppo tributo Black Sabbath di Symptom of Sabbath, che vi manderemo in onda uno spezzone di questa intervista. Il resto potete ascoltarla sul nostro podcast. Ma giusto per entrare, no, sì, in questi nuovi sound del periodo, esatto, Dio, lanciamo già subito un pezzo, sì, che si intitola Neon Nights.
Things in the past, it always seems
questa Neon Nights, bellissima, bella carica.
Era quella della sigla.
Certo.
Alla mia ignoranza, guarda,
sì,
non c'è
sì,
mai
sì.
fine.
Era quella della sigla, e dunque, Vale, illuminaci, ci vai avanti con la storia dei Sabbath.
Sì, allora ci eravamo lasciati che Ozzy Osbourne è stato licenziato. Si era preso questo bel calcio nel di dietro, però insomma si è fatta la sua eccellente carriera, e sì. arriva appunto Dio. E con lui viene registrato l'album Heaven and Hell, che tra l'altro è stato un grandissimo successo.
Sì.
E oltre a Dio, questo album è caratterizzato anche dall'ingresso di un certo Geoff Nichols alle tastiere, che però, pensa un po', per motivi estetici, e che a quanto pare cioè, è una cosa comune nel metal, non è riconosciuto, perché non appariva, non ho capito, evidentemente era bruttino oppure non boh. Era in stile metal. Comunque,
se ti vesti da arancione è meglio che non ti fai vedere.
Esatto, cioè,
soprattutto nei Black Sabbath.
Però poverino, mi ha discriminato, lasciato dietro le quinte, quindi nessuno sapeva in realtà come fosse questo tizio.
Era gobo come Quasimodo, forse, non si sa, comunque.
Chissà, vabbè, comunque. Il tour è andato molto bene, e durante questo tour Dio rese celebre appunto questo famosissimo gesto delle corna.
Oh, il gesto che tutti i metallari
esatto.
Conoscono, cioè le corna.
Esatto, è diventato infatti un segno di riconoscimento delle heavy metal, però...
Però...
Ci sono delle diatribe sulla paternità di questo gesto, perché anche il Gene Simmons, dei Kiss, appunto rivendica la paternità di questo gesto, ma addirittura i critici dicono che il primo a farlo è stato, i primi a farlo sono stati i Beatles nel 1967.
Ecco, me lo ricordo perché sulla copertina di un album c'era appunto, non mi ricordo se era John Lennon con le corna su Paul McCartney.
Sì, sì, era John
perché
Lennon.
Era una certa simbologia. Comunque sì, effettivamente. Sì. Però insomma
Dio è convinto di essere lui, anche perché diceva no, io l'ho visto fare da mia nonna,
era un gesto scaramantico,
esatto,
della nonna,
cioè,
sì.
lo faceva contro il malocchio, quindi è mio, l'ho inventato io e non rompete le scatole. Comunque nell'81 esce Mob Rules con il nuovo, aiutami perché non lo so pronunciare, cos'è?
Vinny Appice.
Ah, Appice, così
sì,
detta
sì,
lettera,
sì, italiano, italo-americano.
Ok, e nell'82 viene pubblicato Live Evil, però questa pubblicazione portò dei problemi, perché cosa è successo? Secondo Yomi, il Dio era andato di notte negli studi per alzare il volume della registrazione, e quindi siccome si è imposto, no, sul volume, lui lo ha chiamato piccolo Hitler. Dici, no, tu sei un Hitler, sei un despota, decidi tutto tu. Insomma, hanno litigato, e quindi tutto ciò ha innescato poi una serie di litigi, e quindi Dio ha abbandonato la band e si è portato pure a Appice.
Sì, 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 sì.
E infatti hanno fatto anche delle cose insieme, poi
sì, poi ne parlerò anche dopo quando parlo di Dio.
Benissimo. Comunque, mandato via Dio, bisogna trovare di nuovo l'ennesimo cantante, e pensa un po', arriva Ian Gillan dei Deep Purple.
Ah, però.
Sì, che in quel periodo era fermo anche perché aveva problemi con la voce, però in realtà l'accordo è stato fatto in una maniera un po' singolare, perché è successo che Yomi e Gillan si sono visti, sono andati in un pub, un bar che si chiama The Beer a Woodstock, si sono presi una ciucca di quelli proprio devastanti, e il giorno dopo Gillan si sveglia ancora un po' stordito e riceve la telefonata del suo manager che dice, guarda che devi andare nei Black Sabbath a firmare il contratto, e lui non si ricordava assolutamente un tubo.
Classico,
esatto.
Me ne sono fatta una ma non mi ricordo, te lo giuro,
esatto.
Niente, mi ricordo.
Però fatto sta che Gillan, insomma, seppur ignaro di aver stipulato questo accordo a meno verbale, entra nei Black Sabbath per un breve periodo, e viene fuori Born Again del 1983, che si piazzò, pensa, al quarto posto delle classifiche inglesi.
Ma non lo so, io sti gusti inglesi, io l'ho sentito, ma
no,
non lo so, non mi piace.
No. Va bene. Comunque, dopo la reunion con i Deep Purple, Gillan torna ovviamente dal suo gruppo di origine, e i Black Sabbath si rimettono di nuovo per l'ennesima volta alla ricerca di un cantante. Pensa che il gruppo avrebbe voluto di nuovo Ozzy Osbourne, il quale invece insomma si stava facendo i fatti suoi, si è fatto la sua carriera da solista, e alla fine insomma tra i vari candidati si optò per un certo David Donato, che pensa ha militato 6 mesi nei Black Sabbath ma non ha mai inciso un album, cioè non si è capito cosa ha fatto questo nei Black Sabbath. Comunque, e infatti anche il suo abbandono è immerso nel mistero, perché nessuno, neanche io, mi ha voluto mai fare una dichiarazione sul motivo per cui questo Donato poi se ne sia andato. Sarà stato un fantasma. Comunque seguirono un certo Jeff Fennolt e Glenn Hughes, fino all'arrivo di Tony Martin.
Bene, tutte voci comunque celebri.
Sì. Dopo i vari cambiamenti appunto nella compagine, nel 1989 i Black Sabbath si assestano e pubblicano Headless Cross, e segue nel 1990 un album che si chiama Tear e che segna un po' la nascita del gruppo, e l'ultimo album che è stato pubblicato è recentissimo, del 2008, e si chiama Forbidden.
Bene, ma allora noi assaggiamo qualcosa di un album capolavoro, che è il mio preferito dei Black Sabbath, e vi lanciamo il pezzo omonimo dell'album, Heaven and Hell. Thank you. eccoci tornati dopo questa fantastica Evan and Dell. E Vale, vai con le news numero uno.
Vado, allora, tornano a farsi vivi i Prodigy, che hanno fatto un nuovo album che si chiama Invaders Must Die.
A me piaceva più come titolo Smack My Bitch, ma ormai
è vecchio. Vabbè, pazienza. E ci sono voluti per questo album solo 4 anni, perché negli album precedenti, insomma, i Prodigy hanno messo ben 7 anni, pensate. Comunque verrà pubblicato il 2 marzo del 2009. Perché ci piace questo album? Perché gli ospiti all'interno dell'album, uno degli ospiti è Dave Grohl.
Grande,
che ci piace tanto,
grandissimo,
insomma.
Io adoro, sì, quell'uomo. Benissimo, prima news andata. Adesso lanciamo un altro pezzo di Black Sabbath, mm-hmm, questa volta live, potentissimo, dal titolo The Mob Rules.
News.
La seconda news riguarda un gran chitarrista di cui abbiamo appena parlato,
certo,
cioè Tony Iommi, o Iommi come lo chiamiamo noi, perché pensate, a Birmingham, da dove sono nati e cresciuti Black Sabbath, è stata istituita una specie di Walk of Fame stile Hollywood, cioè, mm-hmm, una passeggiata con queste stelle per terra, mm-hmm, no? Con le stelle più celebri di Birmingham, e è entrato in Broad Street, la strada di questa città, e il primo a mettere la stella è stato il grande Ozzy,
beh, certo,
no? Luglio scorso, e adesso pochi giorni fa ha appoggiato la sua stella anche il grande Tony Iommi.
Bene.
Che era lì con molti fan sotto la pioggia, e li ha voluti ringraziare con questa dichiarazione dicendo appunto: grazie a tutti per essere venuti qui, e grazie a tutti perché rimanete qui con questo tempo spaventoso. Sono orgoglioso di essere un Brummy, sono orgoglioso di dire che sono di Birmingham, e questa,
beh,
è una gran bella cosa.
Ah, quindi quelli di Birmingham si chiamano Brummy?
Boh, penso di sì.
Vabbè,
così c'era scritto.
Inglese.
Va bene, giusto per introdurre la grande voce di Dio, vi lancio subito un pezzo dal titolo We Rock.
abbiamo presentato quindi Ronnie James Dio, di cui adesso Dani ci racconterà.
Vi illumino su Ronnie James. In realtà il suo vero nome, l'anagrafe, adesso non è confermato, ma dovrebbe essere Ronald James Padavona.
Ah beh.
C'è chi dice Padovano, vabbè.
Ha origini italiane?
Sì, ah, sì, okay. Infatti suo nonno è il gesto delle corna, perché mi sa fosse abruzzese,
ah,
e era un gesto scaramantico, made in Italy proprio, mm-hmm. No? E quindi nasce comunque a Portsmouth, negli Stati Uniti, il 10 luglio del 42. C'è chi dice 42-49, c'è questo scarto...
Ma un documento dell'anagrafe non c'è.
Non lo so, comunque, okay. Sulla carta d'identità non c'è scritto una cosa fondamentale, che... Ha una voce potentissima.
Si sente invece sugli album.
Potente, ma al suo tempo melodica. Una voce molto particolare, molto versatile da un certo punto di vista. E poi una di quelle voci che tutti i metallari adorano. Bella, potente, quindi. Parliamo però della sua crescita musicale, perché lui, appunto, nasce come trombettista.
Ah,
devi sapere questo. È un gruppo rockabilly, che è una versione particolare del rock and roll, no? Nato in America, e lui faceva da trombettista, appunto. Quando aveva una quindicina d'anni, e comunque il fatto di suonare la tromba gli ha dato un grande aiuto per la sua potenza vocale, perché ha imparato con la respirazione, insomma,
ci vuole tanto fiato suonare.
Certo, quindi allenandosi così non ha avuto poi grossi problemi con la voce. E ti dirò una cosa riguardo Dio, perché ha scelto questo pseudonimo.
Infatti te lo chiedevo, ecco. Anche nel fuori onda,
ecco, esatto, perché Dio, insomma, vabbè, a parte che Padavona non suonava bene, no? E allora molti, cioè, non c'entra con l'altissimo, ecco.
Certo.
Ma insomma, Dio ha scelto questo nome ispirandosi a un gangster newyorkese, perché lui poi ha vissuto a New York, che si chiamava Johnny Dio.
Sì, anche perché in americano Dio non si dice Dio,
no, infatti,
si dice
God. Quindi. Alcuni, lui diceva anche che aveva scelto quel nome perché era un nome breve e allo stesso tempo che significava molto. Sì, infatti, effettivamente qualcosa significa. Comunque, parliamo con le sue prime band. Nel 57 fonda un gruppo rock and roll dal nome The Vegas Kings, che poi è stato conosciuto in seguito come Ronnie Dio and the Prophets.
Ok, ecco, giusto, eccolo là di nuovo.
Famosissimo.
Però se lo cerca,
Ma perché lui era un po' così. E la sua carriera era proprio, però, inizia con un gruppo chiamato gli Elf, con i quali incise 3 album. E pensa che il primo album lo incidono in America, perché sono appunto di origini americane. Però poi gli altri 2 vengono spostati nel Regno Unito, perché andranno sotto la casa discografica Purple. E in parte cerca dei, insomma, parla un po' di Deep Purple, e ti dico: ma perché si sono trasferiti in Regno Unito?
Infatti.
Motivo c'è, perché poi Dio venne chiamato nel 75 dal grandissimo Ritchie Blackmore, come ben sai, come abbiamo già parlato, se n'è andato via dai Deep Purple per fondare questo nuovo gruppo chiamato i Rainbow, che in realtà non ha fondato un nuovo gruppo, ha preso le redini degli Elf, perché comunque Blackmore, ricordiamo che è una testa abbastanza calda, ha preso le redini degli Elf e le ha trasformati in Rainbow. E che all'inizio sono stati appunto Ritchie Blackmore's Rainbow, cioè adesso diciamo per dire che non era carismatico,
esatto.
Blackmore. E con i Rainbow, appunto, Dio avrà un enorme successo, partendo già dal primo album, che è appunto Ritchie Blackmore's Rainbow Rising e Long Live Rock and Roll, sono gli album questi qua molto importanti. E poi decide di abbandonare la band, perché stava, secondo lui, stava prendendo una piega troppo commerciale.
Grande.
E quindi lui era più per il rock, per il metal.
Oh, finalmente uno che segue i suoi principi.
Esatto. Allora se ne va via da lì e verrà chiamato nei Black Sabbath, come sappiamo, come hai già raccontato prima. Poi nell'83 abbandona i Black Sabbath e inizierà la sua carriera solista nel gruppo Dio, e uscirà il primo album, che è Holy Diver. E come dicevi prima, ci sarà appunto con lui Vinny Appice, il batterista dei Black Sabbath. E la cosa fondamentale che caratterizza i pezzi di Dio sono che hanno una vena molto fantasy, parla di dragoni, demoni, insomma molto particolare, no? E la cosa fondamentale è che nei concerti rendeva ancora di più, perché utilizzava delle cose come laser, luci, fumi, fuoco, cioè era una cosa
pazzesca. Creava l'atmosfera.
Esatto,
chiaro.
Dragoni, quindi era una cosa bellissima. Poi uscirà l'album seguente, Last in Line, che appunto avrà un tour anche qui spettacolare con Vinny Appice in cima a una piramide di 10 metri, giusto per dire, e Vivian Campbell la chitarra con i raggi laser che sparava in giro. Poi seguiranno altri album come Dream Evil, Lock Up the Wolf, Master of the Moon e i più moderni che sono appunto Killing the Dragon, che è uscito da breve. Ma quello che vogliamo consigliare, secondo, cioè che io consiglio a chi vuole ascoltare bene Dio, è Diamonds, The Best of Dio, dove ci sono i pezzi più belli di questo grandissimo.
Che è una raccolta.
Sì, 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 sì. Mm. E adesso vi parlo di alcune chicche. Beh, una è appunto il fatto che, va bene, nel 2007 c'è stata la reunion con... per la parte di Black Sabbath che hanno fatto Evan and Dell, e hanno suonato appunto come Evan and Dell perché Ozzy non era d'accordo dare il nome Black Sabbath, perché erano due contro due, quindi non era d'accordo. E l'altra chicca che mi collega al pezzo che adesso sto per lanciare è che Dio ha fatto una breve comparsa in un film che è uscito due anni fa, che è Tenacious D and the Peak of Destiny, o Il Destino del Rock, che dire si voglia in italiano, dove lui, se cercate su YouTube, compare in un poster dove c'è lui appunto seduto nelle vesti di re. E sentiamo adesso questo pezzo molto bello dal titolo Kickapoo.
A long ass fucking time ago in a town called Kickapoo, there lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Suck a shout in the party zone.
Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome brand. To find your fame and fortune, through the valley you must walk.
Fucking Kickapoo with hunger in his heart, and a giant fun ride to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his counterpart.
Kickapoo di Ronnie James Dio. Mi dicevi che cantava anche un'altra persona.
Sì, perché ti spiego, praticamente questa è una parte del film Tenacious D, dove ci sono all'inizio Jack Black, che è il protagonista, lo ricordiamo in School of Rock, con il padre, che non niente meno che Meatloaf, famoso cantante americano, e poi c'è questo poster che si anima nella stanza con Ronnie James Dio che canta nell'ultima parte.
Bene.
Ok, siamo ritornati, vi diamo qualche anticipazione, qualche live del fine settimana.
Sì.
Venerdì abbiamo a Milano, per chi può spostarsi, Uli John Roth, chitarrista degli Scorpions, più Richie Kotzen, che non so, non riconosco onestamente, e appunto venerdì 5 dicembre al Legend 54 di Milano.
Sì. Invece sabato 6 dicembre al McCrayan's Pub a Moncalieri, i 6070, che sono la rock band tributo di Purple, di cui abbiamo dato già qualche appuntamento, insomma.
Invece per i batteristi in ascolto abbiamo domenica 7 dicembre presso il Pioci Trofarello Marco Minneman, batterista insomma famoso, che ha suonato con Paul Gilbert, quindi un gran batterista, con i Cani Neri tributo le Zeppelin.
Bene. 7 dicembre, sì.
Bene, okay. Adesso anticipiamo che cosa verrà la prossima settimana, prima di lasciarvi con l'intervista che ho fatto venerdì.
Esatto, chi abbiamo? Io non me lo ricordo.
Chi abbiamo la prossima settimana? Parleremo del Southern Rock, e cioè del rock dei sudisti americani.
Ok, quindi avremo gli
ZZ Top.
Ok, e Lynyrd Skynyrd.
Lynyrd Skynyrd, che sono due grandissime band, ma parleremo in generale appunto del Southern Rock Made USA, e di queste appunto, di questa musica da biker.
Okay.
Ma adesso vi lasciamo, prima di salutiamo intanto la parte tecnica Rosario, che ci accompagna sempre, e vi lasciamo con Marco, il bassista dei Symptom of Sabbath, tribute band dei Black Sabbath. Ci vediamo tra 7 giorni sempre al Dance World. Ciao a tutti.
Ciao.
Qui Dan, inviato il Peoccio, sono qui con il bassista di Symptom of Sabbath, tribute band Black Sabbath, e per dare un contributo in più alla nostra puntata su questo grande gruppo. Bene Marco, grazie di essere con noi, vuoi salutare il nostro pubblico?
Beh, un saluto innanzitutto a una radio che ho scoperto in web, che ho seguito ogni tanto, devo dire la verità, con una programmazione abbastanza valida, dal punto di vista musicale meglio di tante radio pubbliche.
Grazie per il complimento. Allora inizio subito a tartassate, anche se sono due domande abbastanza generiche. Ecco, la prima è: voi siete un gruppo tributo che ha già suonato parecchio, comunque già l'anno scorso ha avuto diverse date da quando siete formati, e diciamo, una prima domanda è sullo scenario della tribute band. Come mai molti locali preferiscono appunto le tribute band magari a dei gruppi, e come mai il successo di queste tribute band secondo te?
Ma allora, facendo conto del panorama di Torino, in molti locali preferiscono le tribute band per un discorso di pubblico più che altro, perché il pubblico viene indirizzato su una specifica tranche della musica e sa già in realtà quale sarà più o meno il programma della sera e si sa gestire la serata, al contrario di gruppi che, bravi comunque, fanno un po' di tutto, ma che non sempre riescono a soddisfare l'interesse di molti.
Sì, quindi credi sia, tu pensi sia un fenomeno solo legato a Torino e dintorni, oppure?
Ma la realtà dei fatti, bisogna tener conto una cosa, che la parola tribute band è stata in realtà coniata in Italia. Come si esce dal panorama italiano sono tutte cover band, in realtà, proprio dalla parola cover, cioè dal copiare. E in Italia diciamo che può essere che ci si sia specializzati più su una veridicità non solo musicale quanto scenografica. Ad esempio, tribute band dei Kiss, che si procurano costumi, non costumi e trucchi vari.
Sì, quindi mi introduci già un'altra domanda, che è quella legata al fatto, secondo te l'aspetto fisico di una tribute band, cioè vestirsi proprio come loro e magari fare le stesse coreografie, impostare insomma la scenografia sul palco come loro, secondo te rende molto di più?
Ma allora, dal punto di vista di locali come birrerie, direi di no, sinceramente no. Per quanto riguarda me, quello che indosso è né più né meno quello che metto tutti i giorni.
Bene, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito, fino ad allora, buonanotte!
Godi forte, Wayne!
Godi forte, Garde! Wayne! 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 Wayne!
E fine collegamento.
Siamo fighi, siamo fighi, siamo fighi, siamo fighi, fighissimi!